La Romagna non è solo spiagge morbide ed assolate bagnate dal mare. Allontanandosi dalla costa verso l'entroterra, si iniziano a scoprire tante ricchezze che questa terra offre in tutta la loro bellezza. L'entroterra romagnolo si sviluppa principalmente nell'area della Val Marecchia, che prende il nome dall'omonimo fiume. Le tradizioni tramandate di generazione in generazione prendono vita nei piccoli borghi storici e nelle rievocazioni delle numerose sagre che animano periodicamente i paesi della Romagna. Il paesaggio della Val Marecchia è un'affascinante successione di picchi rocciosi che si elevano sui fianchi della vallata, grandi zattere di pietra arrivate milioni di anni fa dal Tirreno all'Adriatico. Su ognuna possiamo scoprire una torre, un castello o un borgo fortificato. Sulla più grande troviamo San Leo, che quasi 1000 anni fa fu capitale del Regno d'Italia. Nel 400 vi fu realizzata una rocca dove nel 1795 morì prigioniero il famoso mago Cagliostro. Nelle vicinanze, un tempo, i minatori cavavano lo zolfo dalla terra, nella più grande miniera d'Europa, mentre oggi i loro figli vi nascondono il pecorino alla fine dell'estate per ricavarne il formaggio di fossa, una delizia gastronomica unica al mondo. Più in alto c'è un paese, Pennabilli, da cui scesero verso il mare i Malatesta, la famiglia nobile guelfa che si stabilì a Rimini agli inizi del XIII secolo e ne eresse la signoria dal 1295 al 1528 circa. Malatesta sembra provenire forse da un certo Rodolfo vissuto nel X secolo, che si distinse per la caparbietà e il coraggio con cui seppe affrontare e tenere testa alle opposte fazioni di papi e imperatori, che così lo avrebbero appellato. Comunque, qualsiasi siano le origini di questo casato, i Malatesta conquistarono numerose città della Romagna e delle Marche, comprese Pesaro, Fano, Cesena, Fossombrone e Cervia. A sud il loro dominio si estese fino a Monte San Vito, presso Ancona, e verso sud-ovest fino a San Sepolcro. Molteplici le dimore e rocche e i castelli di loro appartenenza che si ergono a testimonianza della loro potenza ancora oggi in tutto il territorio. Il primato di aver fondato la vera e propria signoria spetta però a Sigismondo Malatesta di Verucchio, morto nel 1312, che cacciò da Rimini la fazione ghibellina nell'anno 1295, capostipite della famiglia detto il Centenario o anche il Mastin Vecchio, come lo definì Dante nella Divina Commedia. Ma ancora più famoso perché padre di quel Giovanni detto Gianciotto, perché zoppo che sposò la giovane Francesca da Polenta, che però si innamorò perdutamente del più giovane fratello Paolo, anch'egli sposato e con due figli, pare la cronaca dei giorni nostri. Ad ogni modo, scoperto l'adulterio, Gianciotto uccise la moglie che faceva scudo all'amato, mentre Paolo fu gettato in un pozzo a rasoio dalle lame affilate sul fondo. E tanto fu famosa la vicenda dei due amanti che pure Dante la ricordò, menzionando i due nel quinto canto dell'Inferno della sua Divina Commedia, il canto appunto di Paolo e Francesca. E sulle tracce dei Malatesta eccomi qui oggi, amici di Radio Più. Sono a Verucchio, nell'entroterra romagnolo, per visitarne la fortezza. Detta anche Rocca del Sasso, eretta su un alto sperone di roccia che guarda la valle del Marecchia a 350 metri sul livello del mare, è situata in una posizione strategicamente ottima, osservatorio prezioso e ampissimo con finalità chiaramente militari, circondata da imponenti e solide mura. È fra le più grandi e meglio conservate del periodo di dominio malatestiano. La rocca rappresenta un complesso di edifici mutati e sovrapposti nel corso dei secoli, con interventi che hanno portato a demolizioni e trasformazioni frequenti dei sistemi di difesa e non solo. Conserva all'interno l'imponente albero genealogico dei Malatesta, i due cortili, le sale del Palazzo Baronale e la Torre Maschio, da cui si ammira lo stupendo paesaggio della Valmarecchia. La rocca è ben riconoscibile dalla caratteristica guardiola sulla quale è incastonato un grande orologio che segna le ore sulla centrale piazza Malatesta. Percorrendo la ciottolata via della rocca, si raggiunge alla porta che dà accesso alla cittadina, racchiusa nella prima cinta muraria. Dopo poche centinaia di metri in salita, si arriva ai piedi del castello vero e proprio. La rocca fu di proprietà dei Malatesta già nel 1197. La casata detiene la città ed il castello per almeno tre secoli. All'interno si possono visitare le stanze con interessanti originali allestimenti, l'imponente Sala Magna, ove fin dal Settecento aveva sede il teatro cittadino, distrutto durante l'ultimo conflitto mondiale, o scendere nelle segrete. Ma un altro spuntone roccioso mi attende nel cuore della Romagna, con la sua poderosa fortezza sormontata dalle mura squadrate, situata su un'altura a 385 metri. È la rocca di Montefiore Conca, dove, leggenda narra, vaghino ancora le anime di due innamorati, Costanza Malatesta e Ormanno. L'imponente fortezza, con le sue linee severe e geometriche, fu anch'essa edificata dalla famiglia dei Malatesta. A quest'epoca risale uno dei periodi di massimo splendore del borgo, con una popolazione che si aggirava addirittura attorno alle 720 unità. La rocca nacque come possente macchina da guerra, parte di un sistema di strutture difensive ed edite al controllo dei territori malatestiani, ma in seguito divenne un elegante palazzo residenziale, ampliato e arricchito di affreschi e decori, che con i suoi ampi saloni fu una delle dimore estive predilette dalla famiglia e luogo di rappresentanza per ricevere ospiti importanti, tra cui il re d'Ungheria Luigi d'Angiò, Papa Gregorio XII e Papa Giulio II. La sua posizione strategica e al contempo panoramica permette una veduta d'insieme delle coste romagnole e di tutta la vallata, sino a San Marino ed oltre. Il percorso di visita comprende gli ambienti castellari, come la Sala dell'Imperatore, con interessanti affreschi, la Sala del Trono, alcune stanze con ricostruzioni storiche e i terrazzi panoramici. Ma ora dedichiamoci ai fantasmi, e qui è fatto obbligo seguire proprio la leggenda. Chi erano questi amanti le cui anime pare che vaghino ancora tra le mura del castello? Figlia di Malatesta ungaro e Violante d'Este, Costanza era una bella fanciulla, cresciuta tra la corte di Rimini e quella di Pesaro. Di buona cultura, si distinse sempre per il suo carattere bizzarro e poco incline all'ubbidienza. Per questo motivo il padre decise di garantirle una dote di ben 50.000 ducati, in modo da renderla più appetibile sul mercato delle strategie matrimoniali del tempo. Al fine di consolidare l'alleanza con la famiglia d'Este, si decise per un matrimonio tra consanguinei e fu mandata in sposa al giovane zio Ugo d'Este. Questi morì a 26 anni, durante un combattimento, dopo soli 7 anni di matrimonio, lasciando Costanza Malatesta, forse neppure ventenne, vedova e con una ricca eredità. La fanciulla tornò quindi in Romagna, presso la corte dello zio e del padre. Da qui inizia la storia d'amore con Ormanno, un duca tedesco a servizio dei Malatesta, con il quale fu amore a prima vista. La loro storia d'amore fu vissuta in segreto, ma dopo la morte del padre, lo zio decise di metter mano alla cospicua eredità della fanciulla e per fare questo ovviamente cercò un pretesto e lo trovò. Scoprì questa storia d'amore e decise così di punire in maniera spietata i due amanti. La notte del 15 ottobre 1378 i due innamorati furono sorpresi a giacere insieme e vennero barbaramente uccisi da un sicario assoldato dallo zio. Dei due sventurati non si seppe mai più nulla, ma leggenda narra che nelle notti di ottobre il pianto della fanciulla si possa ancora udire nelle stanze del castello. L'ultima meta che mi vede seguire le orme della famiglia Malatesta è senz'altro l'immancabile rocca di Gradara. La incontro scendendo dalle colline verso Cattolica. Il colle di Gradara, da sempre terra di confine tra Marche e Romagna, è dominato dalla maestosa rocca circondata da un piccolo borgo medievale e da una doppia cinta muraria. È un posto magnifico, ma spesso meta di un turismo frettoloso e quasi di ripiego, tipo mordi e fuggi. Fugace rifugio dei bagnanti della riviera romagnola nelle giornate di maltempo o di uggia. Qualche ora passata, quasi sempre tra i tanti negozietti, una visita veloce alla costruzione medievale e poi via, di ritorno alle spiagge. Eppure, il castello di Gradara ha tutto per attirare interesse e curiosità. Storia militare, storia artistica, personaggi storici, misteri e qualche mistificazione. A ben vedere ci potrebbe stare anche un bel fantasma. Altro che castelli scozzesi, insomma. Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, tanto da derivare il suo nome da grata aura, aria buona, Gradara offre al visitatore memorie di secoli di storia in una suggestiva scenografia medievale. Gli elementi vi sono tutti: una collina che domina la valle aperta sull'orizzonte del mare, una fitta boscaglia, un castello turrito e leggendario che risalta con il colore ocra dei mattoni sull'azzurro del cielo e il verde delle campagne intorno. Il castello ospitò le principali famiglie dell'epoca medievale e rinascimentale, Malatesta, Sforza, Borgia, Della Rovere e Medici, e fu teatro di grandi eventi storici e leggendari. La rocca è uno degli esempi meglio conservati di fortificazione medievale d'Italia. Nata come fortezza militare su una terra di confine a partire dal XII secolo, viene trasformata in maestosa residenza nobiliare dalle potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione del territorio. Il percorso all'interno del complesso si snoda attraverso una serie di ambienti suggestivi a partire dal cortile d'onore, all'interno del quale si affaccia il mastio o torre maestra che ospita la sala delle torture, per poi proseguire negli appartamenti del piano nobile con il salone di Sigismondo Isotta, la sala della Passione, il camerino di Lucrezia Borgia, la camera del cardinale, la sala dei putti, la sala del consiglio, la camera di Francesca, la cappella gentilizia e la sala del corpo di guardia. Alla visita degli ambienti militari e residenziali della Rocca si affianca la memoria delle vicende dei tanti personaggi storici che vissero tra le sue mura: Giovanni Sforza e l'avvelenatrice Lucrezia Borgia, Sigismondo Malatesta e la sua amata Isotta. Ma la fama e la fortuna del castello sono soprattutto legate alla leggendaria e tragica storia d'amore tra Paolo e Francesca, gli sfortunati amanti cantati da Dante nel quinto canto dell'Inferno, che pare all'interno delle sue mura consumarono la loro passione e trovarono la morte. La Rocca è una delle strutture medievali meglio conservate d'Italia, con le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, rendendola anche una delle più imponenti. Il castello sorge su una collina a 142 metri sul livello del mare e il mastio, il torrione principale, si innalza per 30 metri dominando l'intera vallata. Per la sua fortunata posizione, fin dai tempi antichi, Gradara fu crocevia di traffici e genti, Durante il Medioevo la fortezza fu uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie dello Stato Pontificio e la turbolente casata marchigiana e romagnola. Come in ogni castello che si rispetti, si accede alla rocca tramite un ponte levatoio che porta in un cortile. Dalla corte quadrangolare si passa direttamente alla cappella con una bella pala in maiolica bianca e azzurra di Andrea della Robbia, raffigurante la Madonna con il Bambino e quattro santi. Dopodiché si può salire al piano superiore dove si possono ammirare mobili e decorazioni medievali non autentici. Tra tutte le stanze si trova pure la presunta stanza della sventurata Francesca, che pur continuando ad attrarre flotte di turisti è stata provvista di tutti gli ingredienti: letto e leggio, cortine e botola, passaggio segreto e balcone, per ambientare e rendere verosimile la tragedia dei due celebri amanti, ma che in realtà non ha nulla di veritiero. Insomma, un castello degno dei rotocalchi pieni di gossip del nostro millennio, ma che dire, sempre attuali. Alla prossima!